Questa mattina siamo a Chiasso. Sono venuto a toccare con mano e a conoscere la realtà di Squale. E mi accoglierà Tommaso.
Ciao Andrea, piacere trovarti.
Come stai? Tutto bene?
Bene, bene, assolutamente.
Senti, io te ci conosciamo da un po' di tempo.
Sì, diciamo che hai già conosciuto Squale in fiera, hai potuto vedere il prodotto al vivo, ne hai anche qualcuno, quindi
sì.
Non è una realtà nuova per te, ma per i tuoi followers può esserlo magari.
Assolutamente, anzi vedo che comunque è una realtà che ha un sacco di follower, diciamo accaniti nel senso buono, nel senso che è una realtà che riscuote un successo anche tra i giovani, ma anche per gli appassionati di storia.
Sì, c'è da dire che comunque il nostro brand ha una forte fan base che continua a seguirci nel tempo, quindi siamo solo contenti di poterla espandere e far conoscere il nostro prodotto anche a chi non ci conosceva ancora.
E poi per me è stata una bella sorpresa, perché ho incontrato te, che sei giovanissimo, 26 oggi.
26 grande, anni oggi.
26 e anni. Mi ha sorpreso perché un brand così ricco di storia invece poi ha anche delle persone giovani alle spalle, che è una bellissima cosa. Oggi cosa mi portate a fare di bello?
Oggi ti portiamo a conoscere il grande capo, Andrea, certo. Che avendo conosciuto la realtà di Squale, diciamo un lato un po' più social, ho voluto invitarti a vedere com'è il processo davvero da dentro.
Grande, allora adesso andiamo a conoscere Andrea, andiamo a fare un giro magari anche in produzione.
Ottimo, e... ottimo.
Cominciamo, va grazie bene. Tommy, a più tardi.
Andiamo.
Qua siamo arrivati finalmente, grazie Andrea di avermi accolto oggi.
Grazie Andrea, sei venuto.
È vero che siamo omonimi, caspita.
Questo facilita tutto.
Molto, è vero, sicuramente ci ricordiamo il nome, questo è sicuro. Andrea Maggi, proprietario di Squale.
Sì.
Caspita, come è cominciata la tua storia con Squale, Andrea, che sono curioso?
Sono sempre stato dentro, nel senso, mio padre lavorava con Von Buren negli anni 60-70 e oltre a lavorare fecero proprio un'amicizia di famiglia, nel senso che spesso andavamo a Neuchâtel o Trives, dove avevano loro la casa, e poi andavamo anche a fare delle vacanze insieme a Tederan, che avevano uno chalet, venivano anche loro al mare a casa nostra. Praticamente Squale me lo sono trovato in casa, si può dire.
Abbiamo anche il vassoio originale, sì. Appunto, con cui venivano portati.
Ho ricordi proprio da bambino di Von Buren, diciamo, della famiglia di Von Buren, di Madame Hélène, che era la moglie, che ha avuto anche un ruolo abbastanza importante in Squale, dei figli di Monique, che vedo ancora. Che,
ok.
E poi intanto andavamo anche a vedere delle gare che organizzavano, perché Von Buren forse per la sua epoca era una persona veramente innovativa nel vero senso della parola, perché ad esempio oltre a fare gli orologi subacquei aveva già un modo ben preciso di farli provare, di darli sia al mondo sub vero e proprio, cioè a chi pescava i corallari, oppure tutte cose che magari adesso non ci sono più, però nel mar Mediterraneo
esistevano e come,
esistevano,
certo.
Erano molto importanti. E poi a chi viveva nel mondo dell'acqua, non so, le gare di orientamento subacqueo, le gare di nuoto pinnato, tutte cose che si relazionavano col mondo del mare.
Che è un antesignano dell'aspetto dei testimonial che
oggi...
Sì, ecco,
in un certo senso è vero, molto.
E Von Buren era il proprietario precedente, fondatore?
Von Buren aveva un'azienda che si chiama proprio, ecco qui, Von Buren S.A.
Certo.
Neuchâtel,
no?
E lui si occupò degli orologi, mi sembra che era dei primi del Novecento, per cui è stato
un pioniere
all'inizio di orologi normali, diciamo così, e poi successivamente, su invito di alcuni suoi amici, andare al mare così, cioè cominciò a pensare come poter fare un orologio subacqueo e cominciò a lavorare per fare solo orologi subacquei, cioè nel senso prima faceva orologi in generale, faceva anche quadranti, e poi dopo cominciarono a produrre negli anni fini, diciamo, si può dire dopo la seconda guerra mondiale, diciamo, orologi subacquei. E per questo cosa faceva? Cominciò a pensare al fatto della coronavite,
certo.
Lì c'è tutto un discorso complicato, no? E poi dava, avendo all'epoca, diciamo, la la prova della impermeabilità era una cosa, diciamo, veramente empirica, molto più di adesso, cominciò a dare gli orologi, ad esempio, a chi di mestiere poteva andare sott'acqua, no? E ci sono delle lettere che una volta mi piacerebbe mostrare, proprio di lui che scriveva a chi faceva appunto corallari che andavano meno 80, 90 metri, certo. Così, che all'epoca erano profondità importanti, per sapere se l'orologio faceva condensa, si appannava.
E su quello poi lo modificava, immagino, chiaramente, si tarava. Quindi il tutto era incentrato sulle casse al tempo,
tutto
fondamentalmente.
Perché l'orologio doveva essere veramente impermeabile, certo, certo. Cosa che adesso, diciamo, abbiamo tanti sistemi più moderni per vedere se un orologio impermeabile si può fare ad aria, le prove, oppure ad acqua.
L'abbiamo visto una prima, siamo stati in produzione, a vederlo, come comunque si chiude un
problema. Tutto quello che adesso è scontato all'epoca non è, come nel resto dell'evoluzione della storia di tante altre cose.
Chiaro, e lo squaletto invece rappresentava qualcosa di solito.
Lo squaletto c'è una storia che lui voleva proprio anche chiamare l'orologio Buren all'inizio,
okay.
Però c'era già un'azienda in Germania, infatti. E allora ha avuto un problema di brevettazione, allora si inventò il nome Squale, diciamo che poi Squale in francese è la famiglia degli squali, no?
Ah, ok, cioè,
è una parola,
okay,
che
certo.
È una parola francese, perché molta gente lo chiama Squale, Squale, insomma tutti ci giocano intorno.
Invece giusto sarebbe squale. Cos'è per te oggi essere proprietario, ma non solo, tu hai un ruolo attivo comunque.
Ma, sì, nel senso, comunque è un, posso dire, è una responsabilità, perché appunto, come abbiamo detto, riprende un po' tutta una tradizione che conosco dall'inizio,
certo.
Per cui vuol dire portare avanti una cosa di famiglia, secondo me, cioè né più né meno, con tutte le responsabilità che ci sono quando qualcuno porta avanti qualche cosa, sapendo che c'è stata altra gente che tu conoscevi bene che, certo, l'ha iniziata. Per cui qualsiasi progetto che uno fa, dice, c'è l'innovazione, bisogna andare avanti, però si sente sempre una certa responsabilità. Certo. È anche un gran piacere comunque.
Dai, spero, infatti,
sì,
anche
infatti,
perché
no,
mi sembra.
Cioè, sono due cose che vanno di comune accordo, insomma.
Certo, poi mi sembra che comunque l'azienda sia ben ricevuta sempre dal pubblico, ha una nicchia e una fetta di appassionati che comunque conosce,
sì,
apprezza,
sì,
la,
sì,
storia.
Sì, sì, diciamo, anzi, in maniera sorprendente, devo dire che c'è tanta gente che conosce Squale che tante volte non immagino nemmeno io, insomma. Ultimamente sono andato in Inghilterra e, anzi, in Galles, c'erano dei signori, okay, che mi accompagnavano una gita, e dicevano: ah sì, Squale, it's a well-reputed brand. Cioè, della gente che non conoscevo assolutamente, no? Però erano appassionati di orologi.
Ah, beh, cioè, beh sì, ma perché uno si aspetta,
cioè,
quello.
Naturalmente,
cioè,
diciamo, è un orologio di nicchia, dove, che è conosciuto da una certa quantità di persone appassionate.
Ovviamente, cioè, infatti io mi aspettavo più una storia su Vicenza, sulla fiera che avete fatto in Inghilterra, perché giustamente quando ci sono le fiere siete sempre,
sì, sì, sì,
braccati, perché insomma sono un sacco di appassionati, per voi è un vanto sicuramente, ma è una cosa su cui comunque lavorate, la storia degli appassionati, cioè avete un rapporto, una relazione con loro?
E... Sì, 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 diciamo, perché sono stati anche il motto, diciamo il motivo per cui siamo ancora qui e vogliamo esserci qua, perché abbiamo visto che c'è tanta gente nel mondo, ma in Nord Europa, negli Stati Uniti, che conosce il marchio, che lo conosceva e che ci segue proprio, no? Uno ringrazia sempre l'entusiasmo, no? Cioè, l'entusiasmo della gente che vuole partecipare, ma tanta gente vuole partecipare, vuole, è talmente appassionata che...
Beh, che aspetta, è una bella cosa, non penso accada a tutti i marchi.
No, no, infatti,
non penso,
infatti
che
è una cosa sorprendente.
Invece come nasce un orologio Squale?
Nasce proprio dall'elaborazione, cioè noi vogliamo mantenere, diciamo, una forte riconoscibilità del marchio, perché abbiamo, diciamo, dei modelli iconici.
Beh sì, avete 1521, che è la cassa più iconica,
1521,
con la colonna 4, insomma.
2001, 2002, insomma, tutte referenze che hanno... fanno un po' parte della storia dell'orologeria, no? Questo per cui è un continuo processo di elaborazione di certi modelli,
okay,
per cercare di migliorarli, E poi tenendo conto anche dell'evoluzione dei materiali.
Beh, perché comunque, infatti, io mi ricordo, ho visto bene carbonio forgiato, sì. Ora so che c'è in cantiere qualcos'altro, non so sì, se già infatti. Si può dire, però insomma ci sono tante cose in arrivo anche appunto sui materiali. Ma invece lato estetico, tutto nella tua testa?
Abbastanza.
Beh, pazzesco, caspita.
Vabbè, però diciamo viene quasi, non dico naturale, però è pensare a un modello come potrebbe essere, come potrebbe assomigliare. Allora uno fa un disegno, fa una prova, fa un test di colore, fa tante piccole prove diciamo che portano poi magari a dei risultati, no? E poi naturalmente il test finale vero e proprio è il mercato.
Certamente, insomma, se il mercato lo recepisce bene.
Apprezzato o meno, uno può sperare quello che vuole, però dopo.
Però magari cioè, il mercato bisogna... è indietro rispetto ai gusti, chi lo sa, insomma,
il mercato è,
l'abbiamo visto.
Può essere così. Cioè, uno ha un'idea che magari in quel momento lì non viene apprezzata, ma verrà apprezzata dopo.
3-4 anni dopo, assolutamente. Beh, insomma, ci sono anche delle. Ma hai fatto una scuola apposita o hai respirato tutto in casa? Perché
no, non ho tutto respirato in casa, perché noi comunque. Come famiglia siamo sempre stati nel mondo dell'orologeria, degli orologi, per cui io ho sempre seguito mio padre nelle fabbriche, anche dai clienti, ma molto nelle fabbriche. In Svizzera andavo sempre con lui a fare questi viaggi. All'inizio magari non è che mi piacessero così tanto.
Immagino, sì, da piccolo immagino un po' così. E quindi se non avessi fatto questo, cosa avresti fatto secondo te? Avevi un sogno da bambino o comunque gli orologi erano abbastanza...
Beh, gli orologi sono... In un certo senso è vero che ho sempre pensato, ho anche studiato, ho fatto l'università e tutto, però avevo come sapendo che più o meno sarei andato a fare questo.
Quindi le lancette c'erano già da subito.
Sì, è vero.
Da subito, va bene. Ma invece mi dicevi che appunto c'è stato anche un periodo travagliato in un certo senso con scuole dove non eri super sicuro. Hai mai pensato di liberarti del marchio, andare a fare qualcos'altro, rilevare un altro marchio, fare qualcosa di
cambiare? L'ho pensato mille volte perché ho avuto un periodo difficile, diciamo, dovuto diciamo anche poi alla storia della famiglia, chiamiamola così, adesso senza andare nei dettagli. Allora, quando succedono certi problemi che ti colpiscono molto da vicino, c'è sempre anche una volontà di liberarsi e di fare altro, insomma.
E cos'è che ti ha tenuto?
Mi ha tenuto la passione per quello che avevo fatto e quello dove volevo arrivare, cioè non volere cedere, voler sempre andare avanti.
Sì, che è importante, che tuttora direi che ha pagato, dai, come scelta.
Comunque è una scelta che paga sempre nella vita, no? Perché comunque al di là, diciamo, in generale è una buona regola. Cercare di seguire quello che uno sente
non è sempre
e
facile.
Non arrendersi. No,
diciamo. Non è sempre facile.
Non è facile per niente, in generale. Questo penso che è una cosa che uno deve sempre tenere in conto. Che le cose belle hanno un prezzo.
Certo, non durano per sempre, bisogna rinnovarle.
Bisogna rinnovarle.
Certo.
Poi in una società come adesso, che è estremamente dinamica, ancora di più.
Beh, però voi state riuscendo a stare anche abbastanza al passo, anzi, proprio volevo arrivare lì. Vedo, c'è il passato, c'è il presente e ho visto già un po' del futuro. Siete comunque molto al passo con i tempi, nel senso che, vabbè, già se vediamo i design, i colori che c'erano, noi vabbè, poi tutti abbiamo apprezzato questo...
Sì.
Simpaticissimo orologio, piccolissimo, veramente bello. Però ecco, siete arrivati quest'anno su un qualcosa di più piccolo, con dei colori che sono super
anche perché adesso c'è un po' la tendenza
esatto.
Noi non siamo mai andati su linee estremamente grandi, diciamo.
È vero, però comunque se uno...
Perché siamo arrivati a 42-44 mm di grandezza massima.
Però se uno comunque fa un paragone con qualcosa di giustamente, chiaramente più tecnico, siamo completamente, completamente diversi. Però ecco, questo rapporto secondo me è un qualcosa comunque di lodevole, nel senso
se si pensa anche l'orologeria in fondo, no? Se uno pensa, l'orologeria è nata da che cosa? Dagli orologi grandi, no? Perché era difficile,
certo,
fare
perché difficile farli piccoli. Poi...
Farli piccoli, cioè il fatto di arrivare a fare misure così è stato, diciamo, il genio dell'orologeria, no?
Certo, quindi rifarli
il
poi grandi.
Il fatto di ritornare a grandi misure, addirittura 50, 54, certi orologi, diciamo, di fine anni 90, prima del 2000, è stato proprio una concessione alla moda e basta, insomma. Ma non c'era un vero e proprio motivo tecnico per tornare indietro a quelle misure.
Beh,
mentre invece queste qua comunque sono... Sono bellissime, cioè,
sì,
sono bellissime naturalmente in una certa epoca, no? Perché ogni cosa si deve collocare poi in un certo periodo.
Sì, poi comunque insomma non siamo proprio, secondo me il fatto per cui piace a tutti noi è che non siamo abituati a vedere un orologio così piccolo, sì, su un Tropic, sì, e comunque con delle fattezze che poi non sono diverse da, sì, quelle ad esempio del Super Urca, del Super Squale di adesso, sì, perché, sì, alla fine anche questo ha tutte le fattezze di un orologio, sì, tecnico, sì, sì, su un orologio così piccolo non siamo sicuramente abituati, ma ecco, con tutta questa diversità però tutta molto riconoscibile, il preferito resta 15-21 o c'è qualcosa? Qual,
diciamo,
è il tuo preferito?
Quando io, diciamo, ho pensato ancora di dare energia, sono ripartito a 15-21, perché forse è la cassa che in tutto il corso degli anni mi ha sempre seguito, perché è sempre stato l'orologio che in fondo secondo me era il più proporzionato di tutti.
Beh, vero.
C'è una misura che non era né grande, non è mai stata troppo grande, non è mai stato troppo piccolo.
Anch'io ero scettico all'inizio,
cioè, ha seguito sempre, cioè, è sempre stata una misura giusta, no?
E poi è il vostro,
poi
è quello
profondità,
per cui tutti mi riconoscono
da professionale, senza dare profondità di 1000 metri, di più, cioè profondità di un orologio tecnico, no? L'orologio, diciamo, anche per tutti i giorni, che poi abbiamo anche dimostrato che può essere un orologio sia uno sportivo puro ma anche uno sportivo elegante, insomma siamo riusciti a fare tante elaborazioni, cioè, e secondo me se ne possono fare ancora, insomma.
Beh, infatti sarei curioso di scoprire quelle nuove, però
diciamo che noi cerchiamo sempre di tenerci, perché sennò ne abbiamo tante di...
Sì, beh, anzi
la fantasia non ci manca.
E questa cosa qua, c'è qualche orologio che ti sei tenuto per te del tutto, che non è inedito del tutto, o...
Ma penso di averne, adesso non li so nemmeno quanti ne ho, perché essendo tante volte prove di colore, prove di stampa, prove di cassa, prove di lunette, prove così, tante volte abbiamo tanti orologi che magari non sono mai nati, e io, diciamo, da buon padre di famiglia
si tengo
a tutti.
Certamente, certamente. Ma ce n'è mai stato uno che hai detto secondo me funziona ma voglio che sia solo mio?
No.
Ok, no, vabbè,
non
ci,
posso
sta.
Dire.
Ci sta, ci sta, ci
no,
sta,
no, assolutamente. Assolutamente lo voglio, cioè ci sono degli orologi che questo qua mi piacerebbe portarlo tutti i giorni, ecco, in questo senso mio, nel senso, okay, da portare sempre. Poi di fatto poi non riesco perché mi affeziono anche ad altri, allora ne provo uno, provo l'altro.
Beh, non penso sia facile, ci sono tanti orologi tutto il giorno, conosco già tante persone che neanche li portano per non averne l'imbarazzo della scelta, perché insomma non è facile.
Ci sono dei colori che mi piacciono molto.
Tipo?
Beh, ad esempio questo qui.
Immaginavo.
Questo qua mi
immaginavo.
E anche quello del Matic, che l'azzurro, io ho sempre amato gli orologi azzurri, cioè l'azzurro è un colore
che è fuori dal coro,
colore,
però,
sì, mi piace un tanto. Aspetta. E allora, diciamo, mi piace molto il colore anche in generale.
Ok, quindi anche usare, beh certo c'è sempre, sì, dell'arancione, che però chiaramente
l'arancione
è più per
motivi... stato comunque Squale già Fomure faceva gli orologi arancione,
ma immagino più per leggibilità, perché
sì,
così
sì,
potessero leggere,
sì,
bene, certo,
certo, certo.
Forse una volta c'era meno questo aspetto del colore come gioco. Ma invece una cosa...
Però erano anche anni 60, 70,
dove
c'erano tante,
beh, sì,
prove.
Basta guardare
effettivamente... Anche, diciamo anche il design, così c'erano già tanti colori, c'era il rosso, c'era il giallo. Erano colori
stanno
che,
un po' tornando,
che stanno
adesso
tornando.
Stanno tornando, per fortuna. Ma voi avete osato anche su un'altra cosa che mi ha fatto morire. Io ho conosciuto per la prima volta Tommaso, è stato il mio primo contatto con il brand, e Tommaso è un ragazzo giovanissimo. Cioè un team giovanissimo, com'è stata questa scelta?
La scelta secondo me è stata, guardandomi, facendo un discorso con me stesso, nel senso abbiamo parlato appunto di tradizione, di cose, e mi ci ritrovo pienamente. Per quanto riguarda comunicare, sapere come andare avanti, al di là del prodotto ci vogliono anche delle teste che sappiano leggere la realtà magari in una maniera più disincantata rispetto a me, nel senso più fresca, diciamo, no? Nel caso di Tommaso, adesso possiamo anche dire che Tommaso è anche un ragazzo che ha gusto, gli piacciono gli orologi, non solo gli orologi, però dico,
no, sì, però sì, dico, assolutamente.
Però questo è anche molto importante, nel senso,
sì, per una persona creativa,
vuole,
comunque.
Ecco, creatività con passione per il prodotto che uno cerca di promuovere, insomma, ecco.
No, ma è una scelta bellissima.
Comunque infatti... quasi tutti i giovani, diciamo, a parte la contabilità che tengo in persona.
Ok, ci sta, capisco, posso capire. La precisione forse per la mia
generazione. È giusto
che
ci sia, diciamo, tante anime che compongono poi un'azienda.
No, ma è una cosa bellissima, anzi, perché con tanti marchi c'è un giovane, magari, se ci si vuole rivolgere prettamente a un pubblico giovane, che non penso sia del tutto il vostro caso, perché avete gli appassionati comunque anche di età media, così, che sono... ci sono e sono presenti. Dall'altra è bello vedere che un marchio dia spazio alle persone giovani, e anzi gli dia...
deve essere assolutamente così, perché comunque i giovani cosa sono? Energia, forza, cioè, se uno toglie l'energia
è vero, sì, rimane molto poco, poi soprattutto rimane poco futuro, esatto,
rimane senz'altro l'esperienza, che penso che sia altrettanto necessaria. Però ci vuole energia nel portare avanti le cose.
Sì, sono d'accordo.
Vedere anche le cose da un lato diverso, nuovo, no? E queste cose sono estremamente importanti.
Senti, ma pensi
sono veramente importanti, secondo me.
No, concordo assolutamente. Ma pensi che questo tuo approccio, comunque innovativo in un certo senso, assolutamente, derivi un po' anche da un po' l'italianità? Io ce la inserisco sempre questa cosa, o anche tutto il resto della Svizzera,
dal mio amore anche per la storia, perché comunque la storia, se uno la studia, è fatta sempre da personaggi, non so, che erano giovani, comunque anche i grandi condotti erano giovani. Beh, adesso forse si tende tutto a vedere in un parallelo di saggezza,
è vero, perché molto vero,
una volta anche il condottiero era giovane.
Beh, assolutamente, anche, cioè, perché non si arrivava tanto in là con l'età.
Aveva,
quindi...
25 anni, insomma, ecco, all'età di Tommaso era già arrivato in Italia, insomma.
Insomma,
non era una cosa da poco.
Eh no, anzi, altro che. Bene.
Infatti siamo qui anche...
Beh, cioè, vero, certo... verissimo. Sì, sono ancora 24, quindi devo ancora fare un viaggio, dai. Cioè, ho ancora questo margine. E qualche parola su come vedi il futuro di Squale, visto che del passato abbiamo parlato. Il presente ce l'abbiamo davanti... in tutti e due i sensi, ma il futuro cosa ti aspetti, cosa sogni?
Il futuro è continuare, diciamo, con lo stesso entusiasmo a proporre i nostri orologi, a cercare di leggere, cioè di rimanere noi stessi nella proposizione di nuovi modelli, anche giocando anche magari con i materiali, con l'innovazione, con il design, sperando sempre di mantenere però una nostra identità, insomma.
Ok. Vedremo mai una nuova cassa 1521 che non sia una cassa nuova così iconica, tutta diversa?
Sì. Cioè, secondo me sì. Ah, nel senso,
dai.
Cioè, io ci studio sempre, cioè, ci sto pensando.
Bene, allora siamo entusiasti. Questo mi sembra una grande notizia.
Nel medio lungo termine.
Senti Andrea, ma il più bel ricordo che hai legato a Squall di quando eri piccolo?
Quando Fonbure, come ti ho detto, organizzavano... delle gare anche di pesca sub, no? E oltre ad essere in posti bellissimi, non so, l'isola del Giglio, altri posti così, noi andavamo lì e io vedevo magari questi atleti che andavano sott'acqua, che li seguivamo, e riuscivano a tirare su quantità enormi di pesce, ma al di là di... io rimanevo stupito, no? Perché quanto andavano profondo, quanto tempo rimanevano sotto. Poi dopo anch'io, diciamo, amo il mare, amo nuotare, ho fatto...
Beh, sarebbe una contraddizione, sennò,
sì,
dai.
Sì. E per cui, non so, scarpati, tanta gente di quegli anni lì che erano i campioni dell'epoca. Poi la pesca sub all'epoca aveva una grandissima importanza. Basta dire che nel 67 Cuba aprì, l'unica volta che Cuba aprì la possibilità degli stranieri ad andare a Cuba era per un campionato mondiale di pesca sub, cioè per dire quanto era importante all'epoca, cosa che adesso
non
è cambiato
più,
per tanti altri motivi, l'ambiente, c'è un altro rapporto, un'altra relazione col mare, no? Molto più rispettosa, diciamo.
Giusto.
E, però dei ricordi bellissimi, insomma.
Beh, avevi già uno squalo al polso?
Sì.
Beh, direi, sennò sì, non c'è gusto. Sì. Senti, ma vedo in questo vassoio delle meraviglie che c'è un orologio per Marina Militare.
Sì,
voi avete una storia comunque anche legata poi a tutto quello
storia,
che sono queste,
sì,
collaborazioni.
Perché come già all'epoca, diciamo, si davano magari orologi alle nazionali e così... E poi, essendo orologi sportivi, per cui affidabili, no? Venivano anche utilizzati già all'epoca da, diciamo, nell'ambiente militare, no? E noi, ad esempio, Fumbone ha fatto gli orologi per i paracadutisti francesi, poi okay, noi anche per i para italiani, per la Marina all'epoca, per tanti gruppi, ma naturalmente, diciamo, per la Folgore anche all'epoca, cioè, io parlando della parte italiana, no? Certo. E per cui abbiamo sempre avuto una relazione, diciamo, parallela fra il mondo sub e il mondo militare.
E questa è una cosa che comunque continua. Infatti questo è poi alla fine nuovo.
Sì, okay. Questo qua è stato fatto l'anno scorso.
Vabbè, certo.
L'anno scorso continueremo, diciamo.
Bene.
Abbiamo anche costruito, diciamo, una buona relazione con i militari italiani, non solo.
Beh, se continuano a scegliervi è perché...
devo dire che è bello, perché l'iniziativa spesso viene proprio da loro, insomma, l'entusiasmo...
Vuol dire che è ancora un orologio professionale a tutti gli effetti,
sì.
Che non mi sembra una cosa da poco. E questo invece ritornerà, io sono innamorato di questo orologio, è bellissimo.
Se sei così innamorato, magari vedremo di fare qualche cosa.
Sarà la prima Limited Edition, dai, va bene. Ti ringrazio moltissimo,
te,
è bellissima storia.
Spero,
grazie.
Spero che anche tu oggi sia stato bene, che ti sei trovato bene.
Assolutamente, ma poi insomma è sempre emozionante vedere un po' qualcuno che mi sappia anche raccontare come si evolve qualcosa, anche perché non ci sono più poi così tanti progetti che nascono da una famiglia e continuano in una famiglia, per cui anzi, poi i giovani li accogliete bene, quindi sono in buone mani. Grazie ancora, voi fateci sapere qual è il vostro pezzo preferito, la vostra storia, il vostro aneddoto preferito o qual è l'orologio che avete preferito, e ovviamente seguitemi e andate a seguire anche gli amici di Squale, e ci vediamo in un prossimo video.